qui eravamo nel 2008, a 90 anni dalla nascita di Leonard Bernstein, che non è quello che stiamo ascoltando, ma quello è l'autore con cui chiuderemo questa trasmissione, dedicata a Leonard Bernstein e dedicata alla Nona Sinfonia di Beethoven in particolare, attraverso Maurizio Baglini. Ben ritrovato.
Grazie, sempre un piacere.
Allora, quello che stiamo ascoltando non è soltanto Beethoven, è anche Liszt, anzi è molto Liszt, e questa differenza bisognerebbe sottolinearla. La Nona Sinfonia, questo è il secondo movimento della Nona di Beethoven, ma che cos'è questa impresa colossale, titanica? Cioè, mi tremano le vene nei polsi soltanto l'idea.
Ma peraltro recentemente l'ho eseguita con la diretta radio anche all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e ricordo che ha scatenato tanti commenti di chi diceva: ma Liszt rovina Beethoven, oppure no, Liszt esalta Beethoven. Ecco, io credo che questo confronto così in senso dualistico non abbia
nessun senso.
Liszt venerava Beethoven, cominciò a fare un'operazione di divulgazione per far conoscere le sinfonie dove non c'erano le orchestre, quindi con delle trascrizioni fedelissime di rielaborazione, ma Liszt è un creativo, quindi è ovvio che la poetica listiana entra in riferimento a questa trascrizione, così come di sicuro entrava nell'esecuzione che lo stesso Liszt poteva offrire delle sonate per Beethoven. È lui che ha creato la Hammerklavier, di fatto, come in senso esecutivo. Allora, quando arrivò alla Nona, dopo aver trascritto le altre, si scontrò col problema del finale, che rivoluzionerà in senso assoluto la sinfonia come genere, no? Perché tutti poi avranno dei problemi, l'inserimento del coro, le voci, cioè. Poi c'è il fattore cosmico universale del Beethoven che scrive per l'umanità, no? Per
qualche... testo di Schiller,
ecco. E infatti fece una versione per due pianoforti, 1851, che io ho suonato spesso peraltro, che funziona benissimo. Allora, la leggenda poi dice che Liszt volesse qualcuno degno del suo livello pianistico, ma di fatto io credo che sia andato avanti cercando di portare a termine il trionfo del pianoforte, ovvero il pianoforte può sostituire l'orchestra, sì, a livello degli 88 tasti, sì. E quindi nel 1864 fa la trascrizione per pianoforte solo, dove il coro nel finale rimane opzionale. Ma le 10 dita del pianista di fatto coprono tutto, tant'è vero che io ad oggi, in 10 anni di questa appartenenza della Nona di Liszt, no, nel mio repertorio, l'ho eseguita in più di 58 paesi diversi, un centinaio di volte, quindi ne ho fatto un cavallo di battaglia e l'ho eseguita molto più spesso da solo, per anche evidenti questioni logistiche, di costi e altro. E soprattutto ho capito che la trascrizione ha senso, e me ne sono reso conto quando poi invece ho fatto gli esperimenti col coro, perché il coro considera sempre la partitura beethoveniana. Liszt non ti dà una partitura diversa, ti dice: se vuoi aggiungi questo, e il coro fraseggia come vuole Beethoven, ma che è una cosa totalmente diversa rispetto alle accentuazioni anche metriche che Liszt invece mette. Faccio un esempio: la fuga, fugato usato poi da Arancia Meccanica, da Kubrick, no? Colonna sonora, col tenore che arriva, no? Ha un metronomo e un'accentuazione fraseologica diversa. Il fugato con le sestine micidiali, poi per due mani, re maggiore, ternario, danzante, della fine, ha un metronomo chiaro che Liszt abbassa a 84, perché capisce proprio umanamente le dita, insomma, di quello non posso fare. E io mi sono trovato invece a dover contrattare, praticamente negoziare col coro, no? Perché poi anche lì Liszt suggerisce il coro di Weimar, 16 persone, 4 solisti. A volte mi sono trovato 90 persone sul palco. Quindi, e allora a quel punto si capisce che sono due universi diversi. È ovvio che Beethoven non lo puoi sostituire, no? È un'altra cosa. Però Liszt fa un'operazione di divulgazione che renderà le sinfonie veramente popolari. Non dimentichiamoci che la trascrizione è stata fatta anche da gente che poi non è passata alla storia. Penso a quella di Otto Singer, che è molto più semplice rispetto a tutto il fattore listiano, che non tralascia alcun dettaglio, ma è stata fatta anche da Richard Wagner, che non era proprio un compositore minore, ma non essendo magari fondamentalmente pianista, non riuscì a rendere drammaturgicamente così importante la trascrizione. Se si pensa a questo titolo, bisogna credere in Liszt, come quando si esegue il Bach Busoni. Per me è Busoni, Ecco, tutto qua, e poi ognuno può pensare quello che vuole.
Thank you.
È impressionante la scrittura pianistica di questa pagina, di questa trascrizione di Liszt, del molto vivace secondo movimento della Nona Sinfonia. Tra l'altro, oltre a pensare a quello che aveva fatto Liszt con le sinfonie, o quello che aveva fatto per Schubert, per dire, ma per quanto riguarda Beethoven bisogna ricordare che la Fantasia opera 17 di Schumann deve tutto a Liszt, che gli aveva chiesto un contributo per erigere a Bonn un monumento a Beethoven, e lui stesso aveva trascritto per pianoforte An die ferne Geliebte, che è il testo su cui si basa il primo movimento della Fantasia di Schumann.
Sì, ma certo, ma infatti Liszt credo che sia il personaggio, culturalmente parlando, a cui tutti noi legati alla musica dal 1811, un anno di nascita, ad oggi e anche in futuro dobbiamo di più. Come generosità ha fatto tutto per tutti, non solo come compositore, pensiamo anche ai costruttori di pianoforti, quanto devono a Liszt?
Sì.
Questa esigenza di portare il pianoforte nel teatro d'opera dove si faceva il melodramma e riempire il fattore di sonorità sia nel piano che nel forte per 3-4 mila persone, no? Ecco. Non esiste un personaggio altrettanto trasversale e polivalente, davvero anche una figura storica come Alfred Brendel, eminente interprete dell'iperclassicismo viennese, diventa interprete di Liszt perché non può ignorare il fattore, sì, io direi innovativo di tutto ciò che Liszt ci darà ancora, perché poi sì, sappiamo tutto quel che ha scritto, ma c'è un universo ancora da esplorare dal punto di vista interpretativo, no?
Un'altra figura che ha delle qualità e a cui dobbiamo e continueremo a dovere moltissimo in futuro, era nato a Lawrence, nel Massachusetts, il 25 agosto 1918, e si chiama Leonard Bernstein. Di lui, uno dei pianisti che prediligo in assoluto nella storia del pianoforte, era Arthur Rubinstein, che così definì Bernstein. Il più grande pianista tra i direttori, il più grande direttore tra i compositori, il più grande compositore tra i pianisti, un genio universale. Allora, questo è il coup de cœur di Maurizio Baglini, sì. Ossia?
Quando ero bambino amavo l'ordine, la disciplina, no? E non lo capivo Bernstein. Per tanto tempo proprio...
Molta sregolatezza insieme a tanto genio.
Sì, non avevo proprio la capacità di capirne questa energia esplosiva. E poi negli ultimi anni mi sono reso conto di avere questa fonte inesauribile di arricchimento e di ispirazione. E l'ho riscoperto anche come da pianista, come pianista. Poi recentemente ho avuto il privilegio di lavorare con John Axelrod, che è stato il suo ultimo pupillo. Mi ha raccontato tante cose, ma Bernstein non è solo questo, che appunto sintetizzato magnificamente da Rubinstein, ma è al pari di Beethoven il più contemporaneo dei musicisti, perché ha ideato il musical e ti fa capire che anche Beethoven può essere riattualizzato sempre e comunque. E io, proprio per questa trascrizione listiana della Nona, che voglio poi sempre rinverdire, questo disco ha 10 anni, ma quando la risuono devo comunque rivederla, riattualizzarla, ho studiato tutte le none interpretate da Bernstein e ho capito quanto spazio fondamentale Bernstein desse al fattore emotivo del momento, cioè non esiste un dogma che dica l'interpretazione questa è fissa. E mi ha incoraggiato a vivere la musica in maniera un po' meno complessata. Ciò che fanno i jazzisti, tanto è vero, lui è splendido anche nel repertorio vicino al jazz, ha ideato il musical, no? Di fatto, cioè, fra lui e Gershwin c'è una...
Recentemente la Deutsche Grammophon ha riedito lo splendido Candide del 1989, un capolavoro.
E quindi la Nona di Bernstein mi ha riaperto un mondo incredibile dal punto di vista della... autorevolezza che un direttore non esprime soltanto col comando, l'autorevolezza che si può esprimere senza alcun gesto attraverso quello che tu fai e fai fare ad altri musicisti, cioè questo qua era capace poi di suonare e suonare molto bene, fa il concerto di Ravel no? Dal pianoforte, una interpretazione ammirevole, mirabile, la Rhapsody in Blue di Gershwin, la stessa cosa, i concerti di Beethoven. Noi conosciamo Mahler oggi grazie a quello che ha fatto Bernstein, e credo che un musicista che viva di emozioni non possa prescindere dalla completezza assoluta e la polivalenza di questo genio assoluto. A me dispiace soltanto, ecco, essere nato troppo tardi per non aver incontrato un personaggio così. Forse oggi la società rifiuterebbe un genio così perché si tende a standardizzare, è troppo importante, troppo grande, troppo avanti. Ma credo che i giovani possano solo imparare e impareranno sempre, ormai si conosce tutto. Non dimentichiamo le lezioni, la funzione di educatore, cosa che io proprio modestissimamente copio perché cerco anche nel teatro di Pordenone, no? Dove sono direttore artistico, faccio delle lezioni aperte ai liceali, ai giovani, anche agli anziani, a chi vuole avvicinarsi alla musica. Perché non si deve avere paura di spiegarla. Se la New York Philharmonic ai tempi di Bernstein aveva più abbonati della squadra di basket, la NBA, oggi sembra una roba impensabile, ma questo lo si deve a lui, cioè il carisma di uno. Quindi c'è solo da imparare. Io ogni volta che faccio una lezione, anche per 100, 200, 800 studenti, perché nel teatro di Pordenone a volte ce l'ho, no? Tutto pieno, mi ispiro e non c'è argomento musicale che lui abbia ignorato. Questo è impressionante, cioè.
Andate a vedervi su YouTube Leonard Bernstein lezioni e ci sono delle cose straordinarie.
Esatto, e quindi il mio coup de cœur sarà sempre dedicato a quest'uomo che poi scomplessato in una figura di interprete perché ci insegna ad avere coraggio, a essere innovativo. E poi, no, da Age of Anxiety si dice, ecco. Ti fa capire invece tutto quello che è anche invece l'ossessione, l'ansia di un uomo che per dare queste emozioni poi si privava di tante cose e viveva con delle ossessioni micidiali, no?
Secondo movimento della Sinfonia numero 9 in Re minore di Ludwig van Beethoven con i Wiener Philharmoniker diretti da Leonard Bernstein. Grazie Maurizio Baglini.
Grazie a voi. Thank you. Thank you.